tragitto delle bottiglie. Ora voi capite che se io nel lanciare le bottiglie ho un bersaglio grosso, due bersagli grossi a distanza ravvicinata, io per lanciare le bottiglie le devo lanciare attraverso un movimento rotatorio dall'alto verso l'alto. Perché dall'alto verso l'alto? Perché loro dicono che i due ragazzi hanno fatto quella che in gergo, infatti gli ho fatto proprio una domanda precisa sul punto, che in gergo pallanotistico si chiama palombella, cioè un pallonetto, se vogliamo parlare di tennis, un pallonetto, cioè un tiro che parte dal basso, va verso l'alto e poi ricade mollemente nel basso, perché è l'unico sistema per poter realisticamente dire che questo lancio è avvenuto, diciamo, è avvenuto senza colpire il bersaglio grosso, che erano i due agenti di polizia stradale che stavano davanti. Notate bene, su questo anticipo una cosa che verrà fuori dopo, sulla distanza che c'era in quel momento fra Mennella Esposito e Arculeo e Valguarnera e la Vespa al seguito, ci sono due dichiarazioni testimoniali. I poliziotti dicono che la distanza era 5-6 metri, i testi, non so se di Bari o Melawa, comunque i testi della difesa dicono 2-3 metri. Non sono dichiarazioni molto distanti fra loro. Vogliamo andare nel mezzo, 4 metri? Allora, da 4 metri vuol dire una distanza molto ravvicinata. Una persona che dice ci siamo buttati giù, quanto ci mette a percorrere 4 metri? Se fosse Carl Lewis ci metterebbe, Carl Lewis fa i 100 metri in 10 secondi netti, mettiamo, fa i 10 metri in un secondo, i 4 metri, considerando che fa una partenza, diciamo, lanciata, perché in questo caso è una partenza lanciata, non è una partenza dai blocchi, dovrebbe metterci mezzo secondo Carl Lewis. Mettiamo che questi qui sono un po' più, però nel breve non si vede una distanza, non si vede una differenza enorme fra un uomo normale e Carl Lewis, cioè nel breve questi qui ci possono mettere un secondo se sono lenti, o un secondo e mezzo, due secondi, va bene? Questi ci mettono due secondi, ma Carlo Arculeo, il fenomeno, deve fare in due secondi una serie di movimenti incredibili, cioè deve far rallentare, innanzitutto rallentare con la Vespa, farla cadere, stare attento che non gli caschi sui piedi e che non gli caschi addosso, poi tirare fuori dal tascapane, supposto che non c'è, ma diciamo che c'è, la bottiglia, stando attento che resti dritta, che non caschi, eccetera, accendere lo stoppino e tirarla. Ora, se esiste un uomo che riesce a fare tutte queste cose in due secondi, io veramente mi ritiro a vita privata, perché non è pensabile che una persona, per quanto rapida, veloce, giovane, sveglia, con gli occhi che fulminano come Arculeo, ci metta meno di 15-20 secondi a dire che è rapido, a dire che è un fulmine di guerra. Quindi qui c'è qualcosa che non funziona. Ma badate bene, non si può pensare a un errore, cioè si potrebbe dire, la pubblica accusa potrebbe dire, ma in fondo non stati precisi, ma qui è un tratto brevissimo, qui i panettoni fate conto che non ci sono, no? I panettoni non ci sono, toglieteli dalla visuale, quindi siamo proprio dritti, diciamo, l'impatto è avvenuto, lo dicono tutti i testi, persino i testi ostili, è avvenuto più o meno all'altezza delle zebre, ma com'è possibile? Cioè è una cosa che non è possibile, non può avvenire questa cosa in natura, non può avvenire questa cosa in natura. Questo lancio, poi non ho dimenticato una cosa, il lancio non lo deve fare in qualunque maniera, di questa roba che deve far presto a lanciarla, perché c'è l'innesco che intanto si sta consumando, no? Perché non gli scoppi in mano. Il lancio, lo dicono i testi, non lo dico io, lo fanno così, è un movimento... Io ho proprio fatto il gesto, purtroppo ovviamente nella registrazione non si coglie, ma i signori del tribunale c'erano, hanno visto il mio gesto. Io gli ho fatto proprio il gesto, perché è l'unico concepibile, l'unico possibile, a parte che presenterebbe una serie di controindicazioni, ma lasciamo perdere. Cioè, questa è un'altra perdita di tempo, perché quanto ci metto? Cioè, una qualche frazione di secondo, unite ai 15-20, ce la metto anche in questo caso. No, insomma, non persuade, non convince, è una cosa che non sta in piedi. Ma questo è ancora almeno, perché poi c'è dell'altro. Poi loro dicono, prima dicono, si sono infrante contro il portone della caserma. Poi dicono, no, non è vero che si sono infrante contro il portone della caserma, se ne è infranta una. Poi dicono, no, non è vero che si è infranta una, nessuna delle due. Cioè, quella di plastica, che siccome era di plastica non è scoppiata, ma doveva scoppiare, lo dice Melis, perché anche le molotov di plastica esistono, e quindi deve scoppiare, non è scoppiata. Quell'altra, praticamente che giro fa? Fa una cosa abbastanza strana, cioè arriva, penso, immagino, diciamo urta più o meno all'altezza o poco più avanti della macchina azzurrina, si infrange, non scoppia, si infrange e i frammenti vanno a finire contro la porta, che in quel momento era oggetto di interventi manutentivi. Lascio alle vostre valutazioni una storia di questo genere. Poi ovviamente ci sono altri elementi importanti che riguardano gli orari, che fanno ritenere questa storia quello che è, cioè un pretesto anche mal costruito, fatto molto male devo dire, da parte di questi due signori, per cercare di giustificare il fatto che loro, per divertirsi immagino, perché in quella fase lì andava tutto così, perché ci sono decine di casi di questo genere, hanno visto questi due che forse che erano passati già un'altra volta, hanno detto, ma fermiamoli un po', siccome questi non andavano tanto forte, li hanno potuti proprio imbragare in maniera chiara, tra l'altro con un sistema che i testi di Bari, Melau e Sostara ce lo dicono chiaramente, cioè praticamente dando una, da vicino, siccome erano molto vicini, danno un colpo di manganello sulla ruota della Vespa, la Vespa cade e loro li saltano addosso. Questo molto banalmente è così, insomma. Però noi dobbiamo prendere per buono quello che dice l'accusa, e io, prendendo per buono quello che dice l'accusa, sto dimostrando una cosa che non richiede un genio del diritto e nemmeno un genio dell'oratoria, ma una persona normodotata. E una persona normodotata, se ragiona un attimo sulle circostanze, per come emergono dai documenti e dalle dichiarazioni fatte dai testimoni, non può che concludere che questo fatto non è avvenuto. Anche perché noi abbiamo un riscontro ulteriore, e lo vedremo dopo, ci sono i tre testi, i tre ragazzi milanesi. E la differenza, badate bene, si potrebbe dire, poi su questo ci torneremo, si potrebbe dire, mi sa che andiamo al pomeriggio però, mi scuso ma è così purtroppo, si potrebbe dire, sì, i ragazzi milanesi sono manifestanti, mentre questi sono ufficiali di polizia giudiziaria e gente che ha una particolare attendibilità. Sì, ma i ragazzi milanesi che motivo avevano di dire una storia? Perché questi cittadini esemplari, sono venuti qua rischiando del loro e hanno chiesto di testimoniare? Perché si sono attivati loro, lo dicono chiaramente, dice, abbiamo visto il nome delle vie perché volevamo poi rendere testimonianza di una cosa che ci ha impressionato, che ci ha disgustato, che ci ha fatto vergogna. Perché? Perché sono amici di Arculeo Valgarena? No, non l'hanno mai visti. Perché sono sodali politici? Credo, secondo me, non si può essere sodali politici di Arculeo Valgarena perché non sono dei politici, non hanno un'idea politica ben precisa, ma comunque no. Perché hanno un odio, profondo verso le forze dell'ordine? L'avete visti? Io lo so che non è un discorso, tecnicamente accettabile, ma voi potete valutare l'attendibilità di un test. L'avete visti di Bari, Melau e Sostaro? Che persone sono? Pensate davvero che raccontino una storia, che siano venuti qui dopo anni a raccontarvi una favoletta? A rischiare, perché badate bene, loro hanno fatto una dichiarazione che andava contro quella di poliziotti, cioè non si sono posti il problema, o se se lo sono posti, la loro coscienza di cittadini esemplari, lo ribadisco, l'ha risolto nella maniera in cui l'ha risolto. Mentre che motivo avevano Mennella e Esposito di raccontare delle storie? Avevano un motivo fortissimo, quello di occultare il fatto che avevano proceduto a un arresto illegittimo, a un arresto illegale, a un arresto proditorio. Perché se davanti alla caserma di Via Saluzzo 1 c'è stato un assalto, alle 18 del 20 luglio 2001 c'è stato un assalto, sì, quello di Mianella Esposito contro Arculeva al Guarnera. Questa è la realtà dei fatti, come emerge dalle stesse dichiarazioni che fanno i testi. Andiamo alla benzina. Io chiedo ad Esposito: che accertamenti avete svolto per stabilire che era benzina? Scusate, in un qualunque processo, non so, un processo di droga, cioè, avete mai visto uno che dice, non so, un sottufficiale della Guardia di Finanza, dico, scusi, ma lei come ha stabilito che questo qui è hashish o cocaina? L'ho un po' guardato. Oppure, non hanno usato. No, si chiama un perito che fa una perizia. Questa è la roba. Invece, nel caso della benzina, dunque, per quanto riguarda la... Perché io posso capire che la presunta, la pseudo bottiglia di vetro si è rotta e quindi l'unico accertamento era, come hanno detto Esposito e Mianella, mettersi lì, diciamo. A parte che poi questo contraddice con quello che hanno detto loro sulle fasi della perquisizione, eccetera. Ma diciamo che loro a un certo momento sono andati lì, hanno sentito l'odore e hanno detto benzina. Ma quella di plastica non ci voleva mica molto a fare una perizia, no? C'era lì. Addirittura ne avevano 2,5 di bottiglie, nel dubbio ne avevano fatte, avevano abbondato, quindi volendo uno poteva fare una perizia su questa benzina, perché nei processi si fa così, cioè se si dice che una sostanza è una sostanza pericolosa si deve accertare, tante volte addirittura forse inutilmente, in maniera pleonastica, ma queste sono regole di garanzia, mi dicono. L'odore, dice, si sentiva dalla strada, ma come l'hanno sentito? Loro dicono, dopo la colluttazione e dopo la perquisizione, loro sono tornati indietro e si sono messi lì a annusare la strada e si capiva chiaramente che era una bottiglia piena di benzina. La bottiglia di plastica. Esposito sulla bottiglia di plastica, nelle SIT dice che c'è liquido infiammabile, di fronte a voi dice che non la riconosce innanzitutto e si smentisce a un certo punto anche con una certa forza, dice no, non è vero, io non so se dentro c'è benzina, non lo posso sapere. Allora perché l'hai detto? In realtà non l'ho vista, dice, ma prima ha detto mi ricordo della bottiglia, ma si ricordi bene, non la riconosci, poi dice non l'ho vista, non ho avuto nessun contatto con la bottiglia di plastica, quella che un'ora prima lui aveva visto, si ricordava e che poi non ha riconosciuto. E poi dice dall'esterno si poteva vedere l'interno. Se vogliamo, Davide, far vedere, anche se è un'immagine che deve venire dopo, perché è una circostanza che è importante. E questo è una delle poche cose in cui dice una cosa vera, uno dei pochi punti. Questo è un'immagine della Polizia Scientifica, ore 14.02 del 20, circa dopo un'ora dell'assalto. Ecco, alt, ferma. Qui siamo nella caserma di Via Saluzzo alle ore 14.02, un'ora dopo l'assalto di soggetti non identificati alla caserma. Vedete che ci sono dei danni e vedete chiaramente, chiaramente, che dall'esterno si può vedere l'interno, per cui una persona che è posizionata davanti vede chiaramente, soprattutto nell'entrata, in quella parte dell'ingresso che potrebbe essere di alcuni metri, che è davanti al portone, può vedere chiaramente. Questo accertamento assolutamente inoppugnabile ci verrà buono poi dopo. Dice: una volta entrati nella caserma, dice Esposito, l'azione di contenimento si è fermata. E qui i testi invece milanesi, diciamo, dicono l'azione non si è fermata e lo dicono a ragion veduta. Tra l'altro, se non ricordo male, il giudice dottor Gatti su questo punto è stato molto preciso, ha fatto una serie di domande molto precise al test Melaua, proprio volte, e questo, diciamo, è un fatto per noi molto positivo, volte ad accertare proprio l'attendibilità del test anche su questo punto. Ancora vado a concludere sul controesame di Esposito. dice: non posso essere preciso sulla direzione, a domanda del giudice dottore Alini, perché la bottiglia era rivolta verso di noi, o meglio, la bottiglia andava verso di noi. Ho appuntato ancora la rivolta delle cose. Ora non voglio dire con sicurezza se era per disfarsene o per lanciarla contro di noi. Io credo che l'abbia lanciata al mio indirizzo, quindi per colpirmi. Ma ribadisco, e questa è una circostanza decisiva, la bottiglia, magari anche quella di vetro, non era accesa, quindi non era pericolosa, nel senso che non si poteva infiammare. Allora abbiamo fatto tutto un processo per niente su questo punto. Cioè non erano bottiglie Molotov, perché la bottiglia Molotov è una bottiglia incendiaria. Io voglio arrivare a dire che questa bottiglia non esiste, perché non sono contento di dire che non era una bottiglia incendiaria. Questa bottiglia non esiste, se la sono inventata. Però comunque i testi del pubblico ministero dicono che non erano bottiglie Molotov. E quindi tutte le contestazioni sono molte. I capi di imputazione che riguardano la detenzione, fabbricazione, porto in pubblico, esplosione di armi da guerra, svaniscono. Bottiglia in plastica, non l'ha odorata, eccetera. La perquisizione, su questo vi risparmio altri discorsi, perché la perquisizione è proprio una roba incredibile, perché sono in due, non si capisce chi l'ha fatta, chi l'ha fatta a chi, che cosa è uscito fuori. L'unica cosa che si dice, la perquisizione è stata fatta, sono uscite fuori queste cose, da dove non si capisce. Da dove non si capisce, tra l'altro ci sono degli oggetti che non è che non occupano posto, cioè sono oggetti piuttosto voluminosi, ma non si capisce. E qui viene il test Mennella in contesame. Io voglio ricordare una circostanza, lo so, sono particolarmente maligno a ricordare questa circostanza, però la voglio ricordare perché è una circostanza sulla quale c'è stato un preciso intervento, sobrio devo dire, ma preciso, e se ne ha traccia, del Presidente. Cioè, noi abbiamo visto, mi è stato segnalato per la verità, io non l'ho visto, che i testi, il test entrante e il test uscente parlavano. Noi abbiamo protestato e il Presidente ha richiamato i testi ricordandogli, non contestandogli il fatto, perché evidentemente il fatto noi né io né il Presidente l'abbiamo visto, però ricordandogli questa circostanza. E questo è importante, perché poi a determinate mie domande, stranamente, Mennella risponde come se sapesse perché gliele faccio. Lo dice perché è una persona molto perspicace. Ma sempre quel maligno di cui parlavamo prima potrebbe anche pensare che magari il test uscente gli ha fatto un resoconto. Ma sicuramente non è così. Allora, la circostanza importante che ricorda Mennella è che alle 17:20 avvenne il lancio al VTC. Notavo due persone a bordo di una Vespa colore blu che lanciavano una Molotov contro un VTC della Polizia di Stato all'altezza del distributore Agip mentre spostava alcuni cassonetti. Lanciavano questa bottiglia che prendeva fuoco. Questo episodio è un episodio che è sfuggito all'attenta osservazione di Corda, però quindi lui dice ai colleghi: fate particolare attenzione, vedrete che tornano indietro, hanno imboccato via Saluzzo e abbiamo deciso di dargli l'alt per procedere a un controllo. Ora, sulle altre circostanze più o meno dice quello che dice Esposito. Fa l'elenco delle cose sequestrate e anche qui malauguratamente si dimentica i filtri spugnosi. Allora gli viene ricordato: ma guardi che lei... E allora dice: in particolare ricordo che c'erano dei filtri spugnosi, tipo quelli delle maschere antigas, che in quel momento però non li abbiamo sequestrati perché abbiamo attribuito l'attacco precedente. Cioè questa cosa, cioè la cosa buffa di questi signori è che prendono, imbracano due senza nessun motivo, però sono estremamente garantisti. Cioè li imbracano, però poi non li sequestrano, non sequestrano i filtri spugnosi. Non si azzardano bene a sequestrare il tascapane supposto e non esistente in cui c'è la bottiglia Molotov. Tant'è che io a un certo punto gli chiedo, ma scusi, se io arrivo nella caserma con una bomba nella mia valigetta d'avvocato, lei non me la sequestra? Ah, dice no, la valigetta è un suo oggetto personale, ci mancherebbe altro. Garantisti. Sono imbracatori garantisti. La bottiglia d'acqua di plastica dice che è una bottiglia d'acqua minerale con dello scotch attorno e sono abbigliati in modo sportivo. Allora, io chiedo in controesame a Manella, scusi, ma lei vede un manifestante che tira una bottiglia Molotov a un VTC della polizia? L'ha detto mica qualcuno? Cioè, sì che in questa situazione di Genova tutti i principi, diciamo, ordinamentali sono saltati come tappi di bottiglie di champagne, ma accidenti, tu sei un poliziotto, vedi uno che commette un grave reato, dovresti dirlo a qualcuno, secondo me, ma può darsi che mi sbaglio, e che glielo contesto. E lui per tutta risposta, invece di dirmi non l'ho fatto, non avevo tempo, cioè, mi fa, lei si riferisce al verbale di arresto? Quasi che, è sempre quel maligno di prima, qualcuno gli avesse detto attento che ti fa una domanda sul verbale d'arresto, perché non aveva senso farmi questa controdomanda qui. Dice, questo fatto nel verbale di arresto mi sono dimenticato di segnalarlo, perché era un dettaglio insignificante in fondo. Tu arresti uno perché sta facendo un attentato con una Molotov contro un blindato della polizia, è un dettaglio insignificante, ci mancherebbe altro che lo metto in un verbale d'arresto, visto che è uno dei motivi per cui l'hai arrestato, ci mancherebbe altro. Dopo, mettendosi a tavolino, come diceva magari Machiavelli mettendosi la veste bianca, voi ricordate Machiavelli che diceva che per scrivere lui andava a casa e si metteva la veste bianca, forse si sono messi tutti la veste bianca e con calma hanno rispolverato le idee in ufficio. Melius rebus perpensis, è venuta fuori questa circostanza, che è la circostanza principale. Perché? Perché il verbale d'arresto è stato fatto in maniera succinta. Accidenti. C'era caos, agitazione, per cui uno, un bottiglia Molotov più o meno, ce n'erano tanti, infatti giravano, cioè, su questo c'ha ragione, in quei giorni lì giravano delle bottiglie vere, finte, false, dimenticate dei manifestanti, della polizia, cioè c'era un via vai di bottiglie, per cui probabilmente una più una meno. Dice, non mi è venuto in mente, come dire, ma cosa stai a rompere te col fatto che nel verbale di arresto non c'è, non mi è venuto in mente. Poi gli chiedo, ma di che colore era la Vespa? E lui mi dice, era blu. Era blu? Sì, era blu. E io gli dico, era blu? E lui mi dice, sì, me lo ricordo bene, era blu. Come dire, ma questo scemo perché me lo chiede 4 volte? Sapete perché glielo chiedo 4 volte? Perché alle 17:20 Arculè e Valguarnera non erano su una Vespa blu. Quindi se tu ti ricordi bene che loro hanno tirato la Molotov al supposto blindato di Piazza Tomaseo alle 17:20, dici una cosa che non può essere avvenuta. E tra l'altro non è che l'altra Vespa fosse una Vespa, come dire, nera, per cui uno fra blu e nero si può confondere, ma era una Vespa chiara, bianca praticamente, color panna, color sabbia, non so come la vogliamo chiamare. Fotografia. Quella della... Ecco, vedete, questo è sempre Polizia Scientifica, via Pozzo, vedete l'orario? 17:37 e 19 secondi. Ma uno potrebbe dire, ma questo orario è sbagliato perché l'orologio è avanti. Noi avevamo fatto, tutto sommato forse non vale la pena neanche di fare tutta la storia, noi abbiamo fatto una verifica. Cioè abbiamo visto, magari facciamo vedere proprio l'inizio, siccome questo è un video della Polizia Scientifica, siamo andati a vedere se gli orari erano attendibili, collegandoli a determinati episodi, e qui c'è un episodio, questi qui sono me lo sono scritto, Global Ice Resistance, questo qui è 12,26, giusto? 12,26, sono in corso Marconi. La telecamera Diaz, clip 29, repertorio 57E, ti dice che alle 12.32 questi qui sono in viale Brigate Partigiane. Io ho citato il reperto proprio perché poi, se ritenete, ve lo andate a vedere con calma, però se questi alle 12.26 sono a Corso Marconi, e è telecamera Diaz che lo dice che alle 12.32 sono a viale Brigate Partigiane, e a telecamera Diaz dice che 6 minuti dopo sono a viale Brigate Partigiane, e se prima è lo stesso video, abbiamo visto che alle 14.02, eccolo qua, era già completamente avvenuto il disastro e l'attacco, non c'era più nessuno neanche lontanamente di fronte alla caserma di via Saluzzo 1, attacco avvenuto alle ore 13, vuol dire che questo video ha degli orari attendibili. Quindi quando dice 17.37, torniamo ai ragazzi, quando dice 17.37 vuol dire che effettivamente erano 17.37, ma c'è molto di più. C'è molto di più. E chi ci viene in soccorso inopinatamente e incredibilmente? Zampese. Perché in una sua dichiarazione all'udienza del 22/11/2005, ora arrivo, rispetto a una fotografia che è il seguito di questa, cioè pochi secondi dopo di questa, vi prego di credermi sulla parola, comunque è così, lui dice che questo episodio sarebbe avvenuto attorno alle 18:17:30, secondo i suoi studi, e dice non possiamo circoscrivere un orario sicuramente nel tardo pomeriggio. Sicuramente nel tardo pomeriggio. Tardo pomeriggio è un concetto abbastanza preciso. Sicuramente antecedente alle 18, e questo è vero. Vediamo che c'è l'ombra che va sulla destra, quindi il sole tramonta. È sicuramente tardo pomeriggio. Potrebbe essere molto vicino all'orario indicato nella telecamera. Zampese. Ipse dixit. Quindi lì avevano la Vespa bianca, e 20 minuti prima non potevano avere la Vespa blu. Quindi Menella è bugiardo, è qualcosa di più di bugiardo, perché quando uno indica una circostanza falsa in un atto rivolto all'autorità giudiziaria si chiama in un'altra maniera, è vero o no? Si chiama in un'altra maniera. Dirò ancora di più. Se voi guardate le dichiarazioni della signora Itolli, la signora Itolli è quella signora a cui i due ragazzi hanno preso la Vespa bianca, gli si chiede, sia, guardatevi tutto, guardatevi le sit, guardatevi la testimonianza che ha reso qua, perché la testimonianza che ha reso qua forse era passato tanto tempo, è stata un po' più generica. Comunque dice una cosa molto chiara, dice: io alle ore 13 ero andato al bar before del mio amico, sono stata qualche ora, e dopo fa quel percorso, corso Montevideo, alla fine della quale, insomma, succede il fatto che i due ragazzi, e dice: ma guarda che questa è mia, allora dicono: sì, scusi, abbia pazienza, gliela restituiscono, eccetera. Anche lei usa un'espressione, non voglio mettere delle parole mie in bocca ai testi, usa un'espressione tipo tardo pomeriggio. Quindi è fuori discussione, lo dice il video. Lo dice Zampese, lo dice Laitolli, è fuori discussione che fino a poco prima dell'arresto loro avevano la Vespa bianca. Mi si dirà, perché vengono arrestati con la Vespa blu? Ma è molto semplice, perché l'operazione di mollare la Vespa bianca e ripigliare la Vespa blu si fa in un arco di vie, poi voi probabilmente siete più pratici di me di Genova, ma io me lo sono andato a vedere, che sono vicinissime, per cui uno andando in motorino ci mette, non voglio dire secondi, ma minuti. Quindi è assolutamente plausibile che sia avvenuto così. E ripeto ancora una volta, quindi alle 17.20, ma perché dice la Vespa blu? Ma è molto semplice. Perché siccome lui l'ha arrestato sulla Vespa blu, e si doveva inventare una cosa con delle indicazioni precise, in modo tale che fosse indiscutibile, ha detto lo stesso colore della Vespa che avevano quando l'hanno arrestato. Non sapeva, ahimè, che questi fenomeni ne avevano prese due. E quindi è cascato, per così dire, lo dico perché è un'espressione che si usa, non perché voglio offendere nessuno, casca l'asino. Cioè, perché evidentemente